Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dolomiti, una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono sempre Maura Pettorruso in compagnia di Jacopo Candela in regia, ma non solo, perché con me oggi ci saranno altri ospiti, perché parleremo di residenze, parleremo di residenza al Teatro di Meano, cioè di tre spettacoli che in qualche modo sono stati incubati nel Teatro di Meano e che vedranno proprio la luce all'apertura al pubblico fra poco. Ne parliamo intanto con Dennis Fontanari, che è il direttore artistico del Teatro di Meano. Buonasera Dennis.
Buonasera a tutti.
Allora Dennis, intanto che cos'è una residenza artistica?
Una residenza è un percorso artistico all'interno di uno spazio, in questo caso di un teatro, in cui le compagnie sviluppano il proprio progetto. Residenze possono svilupparsi in maniera molto diversa, può essere una transizione, può essere un periodo di prove con un risultato finale. Diciamo che il nostro interesse è quello di dare spazio alle compagnie, proprio perché riteniamo che questo teatro, il Teatro di Meano, intanto si presti molto, è un luogo di produzione, di creazione adatto, proprio anche per il suo fatto di essere isolato, ma anche per le sue caratteristiche tecniche, per le dimensioni che sono le dimensioni medie. Credo sia un posto dove si può provare bene e noi sentiamo questa esigenza di metterlo a disposizione anche delle altre compagnie.
Infatti non è il primo anno che fate questa cosa qua, il Teatro di Meano pian piano sta diventando sempre un po' più votato alla residenzialità, e sono d'accordo con te, è isolato, quindi in qualche modo lavorare lì dentro vuol dire concentrarsi, giusto?
Sì, non è il primo anno, fin dall'inizio della nostra gestione, quindi da quando è stato inaugurato il Teatro di Meano dal 2016, abbiamo dato spazio alle altre compagnie, oltre che alle nostre produzioni, che tante hanno provato in quel luogo, però adesso stiamo cercando di farlo in maniera più strutturata. Adesso abbiamo ottenuto la gestione per altri 5 anni del Teatro di Meano da parte del Comune di Trento, e proprio nel bando di gestione, nel nostro progetto di gestione per il bando, abbiamo dato veramente uno spazio importante al discorso delle residenze, quindi vogliamo anche strutturarlo in maniera più forte, più consolidata. Adesso è interessante che a fine di questa stagione queste tre compagnie, Teatring, Alla Ribalta e Aporia, presenteranno i loro lavori. Saranno residenze molto diverse tra di loro, cioè ci sarà chi proverà tutto il tempo in quello spazio, ci sarà chi farà solo un percorso finale di allestimento tecnico, e quindi abbiamo lasciato proprio anche una certa libertà, però non sono le uniche residenze. Nel frattempo anche altre compagnie, come la compagnia Peccod, sta provando negli spazi del teatro, ma saranno debutti che arriveranno più avanti, e quindi insomma è un luogo che si mantiene vivo proprio con la presenza degli artisti.
E secondo te questa cosa ha una ricaduta sulla cittadinanza, o potrebbe averla in futuro, magari che ci siano poi degli incontri proprio con il paese di Meano e chi è in residenza?
Questo sarebbe la cosa auspicata. Noi per queste residenze abbiamo anche pensato di avere delle prove aperte, cioè della possibilità per gli abitanti di Meano, ma non di Trento, di qualsiasi luogo, di venire ad assistere a una prova. Pensiamo che possa essere interessante per capire proprio il lavoro che c'è dietro alla produzione di uno spettacolo.
Bene, allora noi ringraziamo Dennis Fontanari per questa panoramica sulle residenze a Meano. Ci fermiamo per ascoltare l'estratto di uno dei primi spettacoli di cui abbiamo parlato, cioè della compagnia Teatring, e poi ne parleremo proprio con la regista e autrice. A fra poco.
Il video pubblicato da Pina Trillo sui social network ha fatto letteralmente esplodere il caso della figlia Chiara. Pina Trillo, ex comica e fondatrice del movimento 5 Lune, difende la figlia Chiara, accusata di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su un ragazzo durante una vacanza in Sardegna nel luglio 2019. Mia figlia è su tutti i giornali come una stupratora seriale insieme ad altre 3 ragazze. Un ragazzo che viene stuprato non va il giorno dopo in kitesurf, non denuncia dopo 8 giorni, non è strano? C'è il video, si vede che si stanno divertendo, che saltellano con le tette di fuori perché sono 4 sceme di 19 anni, non 4 stupratore, dice Pina Trillo, e conclude dicendo: se dovete arrestare mia figlia, allora arrestate me perché ci vado io in galera.
E abbiamo ascoltato queste voice over, queste strane pubblicità di un mondo un po' capovolto, un mondo dove Barbie non è Barbie ma è Ken, insomma come se fossero state scombinate le questioni di genere. Ne parliamo con Marianna Esposito, regista e drammaturga di questo spettacolo Al suo posto. Buonasera Marianna.
Buonasera a tutti e buona liberazione.
Buona liberazione a tutti, e mi sembra anche che insomma siamo partiti con un'idea di liberazione con questo spettacolo. Di che cosa si tratta?
Sì, diciamo che allora è uno spettacolo che è partito dal desiderare di parlare di questione di genere prendendola da un altro punto di vista. L'esigenza che avevamo noi in compagnia era di creare uno spettacolo che fosse davvero inclusivo, nel senso che riuscisse a trovare un modo diverso per parlare della questione, per includere anche gli uomini nel dibattito, perché questa è una percezione squisitamente personale, gli spettacoli sulla violenza alle donne il più delle volte hanno come fruizione un pubblico femminile, e di fatto anche un punto di vista a mio parere molto vittimistico, cioè nel senso mettere in scena storie vere di donne che hanno subito violenza eccetera eccetera, va benissimo, però avevo la necessità di creare qualcosa che mostrasse poi anche il paradosso e quello che c'è a monte di questo tipo di accadimenti, e cioè la costruzione proprio di un mondo che è forgiato perché queste cose accadano. E quindi abbiamo immaginato che gli uomini fossero davvero nei panni delle donne, e per cui abbiamo creato un mondo che non esiste, un mondo completamente distopico, che non è mai stato patriarcale, ma è sempre stato matriarcale. E in questo modo i personaggi che abbiamo creato, che sono quattro personaggi maschili interpretati da Alberto Corba, Alessandro Cassutti, Giulio Federico Ianni e Leonardo Tacconella, sono quattro personaggi che vivono all'interno di una realtà che appunto è matriarcale, per cui vivono tutti i problemi che oggigiorno vivono le donne, tipo aver paura di invecchiare, oppure subire molestie sul luogo di lavoro, essere costretti a lasciare il lavoro per fare il papà, oppure addirittura appunto subire degli stupri senza magari avere il coraggio di denunciarli, per la paura di essere messi alla gogna, oppure fino ad arrivare magari a delle violenze domestiche. Per cui lo spettacolo all'inizio è molto leggero, perché quasi fa sorridere sentir parlare di un uomo che deve stirare le gonne della moglie, altrimenti la moglie non può andare al lavoro, per dire. Però poi piano piano sorgono i problemi di ognuno di loro, e questi problemi poi alla fine sono uno specchio attraverso cui le donne si possono vedere e gli uomini forse comprendere meglio quello che noi viviamo tutti i giorni.
E Marianna, che cosa, tu hai questo appunto, questa equipe giustamente tutta quanta al maschile, ti sei confrontata con loro, cioè com'è che loro affrontano questo mondo matriarcale dove tu li hai costretti a vivere?
Beh, è stato molto interessante, perché comunque la costruzione è nata da tanto tempo e abbiamo fatto moltissime improvvisazioni su degli spunti che davo io, perché io lavoro su scrittura scenica, quindi il copione lo scrivo mano a mano che propongo le improvvisazioni.
Ecco, ti fermo un secondo per dare questa informazione ai nostri ascoltatori, che magari il termine scrittura scenica non è così semplice. spiegaci che cos'è la scrittura scenica.
Allora, diciamo che la scrittura scenica è un lavoro di scrittura che non parte a tavolino, nel senso lo scrittore che col computer scrive il copione e poi lo dà agli attori, ma io ho un'idea di determinate situazioni, la propongo agli attori dando loro un'indicazione sui loro personaggi e poi li lascio interagire in improvvisazione. Chiaramente devi avere uno staff di attori che ha già fatto questo tipo di lavoro e quindi è in grado di improvvisare su circostanza. Dopodiché,
che cos'è che hai chiesto a loro, ad esempio?
Ma allora abbiamo cominciato, il tutto viene ambientato in una caffetteria, cioè i ragazzi sono sempre in una caffetteria e parlano del mondo che c'è fuori, di quello che gli succede, dei problemi con le mogli, eccetera, eccetera. E io ho chiesto loro la prima volta di lavorare su alcune, non voglio svelare troppo, ma su alcuni loro accadimenti che vorrebbero raccontare agli amici, ma che non trovano il momento giusto per fare, eccetera, eccetera. Poi gli ho dato appunto degli input mano a mano. E, la cosa particolare su cui li ho fatti dedicare è proprio la costruzione del personaggio. Cioè gli ho assegnato proprio delle biografie di personaggio affinché loro potessero riconoscersi. E poi soprattutto abbiamo parlato tantissimo di, perché la cosa che mi ha sconvolto, per esempio, no? È che tante cose che noi donne diamo per scontate per degli uomini sono stupefacenti. Per esempio, io ricordo che la reazione che hanno avuto è stata molto importante quando abbiamo parlato proprio di molestie, del fatto che non esiste donna al mondo che non abbia almeno una volta sentito un commento sul suo culo, sulle sue gambe, sul suo seno o qualunque altra cosa, no? Cioè commenti non richiesti, molestie, oppure gente che ti tocca sull'autobus o robe del genere, no? E allora per loro questa cosa era assolutamente sconvolgente, oppure il fatto che magari una donna che parcheggia lontano dalla macchina prima di tornare a casa si tiene le chiavi in mano perché casomai qualcuno arriva, cioè tutti questi accorgimenti.
O il telefono, io utilizzo il fatto di fingere di essere al telefono, queste sono le tecniche che abbiamo dentro il nostro DNA senza che ce le siamo raccontate, no?
Esattamente, oppure se hai voglia di farti una passeggiata al buio di notte, non la fai.
Non la fai, certamente.
Non la fai, te la fai passare la voglia. E questa cosa, cioè la cosa molto interessante del metterli in questa realtà era fargli capire che noi viviamo così. Anche solo il modo di star seduti in questa caffetteria, per esempio, no? È stato molto interessante l'altro giorno che si sono seduti ed erano tutti a gambe larghe. Io ho detto, no ragazzi, si sta composti.
Si sta composti a tavola.
Con le gambe strette. Ma sono scomodo, grazie. Cioè, è tutta la vita che siamo scomode.
Esatto. Marianna, guarda, io ti ringrazio tantissimo, credo che sia uno spettacolo da vedere assolutamente. Ricordiamolo, il 12 di maggio debuttate al Teatro di Meano. Al suo posto non abbiamo ricordato che in tutte queste equipe di uomini ci sei tu, chiaramente alla regia, alla drammaturgia,
sì.
Marianna
e c'è
Esposito,
anche una grande assistente, esatto, alla regia, che è Francesca Ricci. E infatti sì, siamo due donne proprio perché la cosa così il cerchio si chiude, no?
Esatto, grazie.
Cioè, l'obiettivo era proprio evitare di creare le barricate. Voi uomini siete cattivi, ci picchiate, ci uccidete, noi donne siamo, cioè nel senso, parliamone tutti insieme di cosa va cambiato, ecco.
Infatti poi appunto dicevamo anche il 25 aprile, è chiaro che normalmente si parla di una liberazione diversa, ma anche questa, esatto, è una forma di liberazione. Diciamo, lo spettacolo è prodotto dalla compagnia Teatring, ma con la collaborazione della compagnia Round Traum. Io ti ringrazio,
esatto,
tantissimo Marianna, ti lascio alle tue prove.
Grazie.
Bip, è un grande in bocca al lupo.
grazie
ciao. A Marianna, e noi ci fermiamo un secondo e riprendiamo poi con il prossimo spettacolo.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ciao Greta Marchetti, prego, entra.
Grazie Pietro. Com'è andata la tua settimana?
Bene, ieri ho litigato con la mamma.
E come mai avete litigato?
Perché non sapevo che tipo di pane prendere al supermercato.
Pietro, ti ricordi quello che ci siamo detti sulle liste?
Che alcune persone si fanno una lista mentale. Sì, io però ho bisogno di vederla davanti ai miei occhi la lista, perché altrimenti al supermercato ci sono troppe cose da scegliere e io non riesco ad orientarmi.
Beh, se la mamma non riesce a farsi una lista della spesa, falla tu per lei. Sono sicura che apprezzerà il tuo gesto.
Però io non volevo andarci al supermercato, perché avremmo solo perso tempo, cosa che poi è effettivamente successa, perché ci siamo messi a litigare. E quando siamo arrivati a casa, il papà non c'era già più.
Eri contento di avere una cena con papà?
No. Perché non lo vedo da 33 giorni.
Oh, è tanto tempo.
Sono 33 giorni, 792 ore, 47.520 minuti.
Caspita, pensi proprio come una calcolatrice, eh? E dimmi, che differenza c'è tra un mese e 33 giorni?
Beh, 33 giorni sono 3 giorni in più se un mese ha 30 giorni e 2 giorni in più se invece il mese ne ha 31.
E ti manca tuo papà?
No, non direi. E poi comunque a lui non importa niente del mio spettacolo.
Ebbene, ritrovati su Radio Dolomiti per questo secondo spettacolo da presentare durante il nostro programma Retroscena, il teatro alla radio. Abbiamo ascoltato un estratto di uno spettacolo molto particolare che si intitola La Regia, uno spettacolo che vuole affrontare il tema dell'autismo, lo fa in maniera appunto decisamente originale. Ne parliamo con la regista e drammaturga Jennifer Miller. Buonasera Jennifer.
Buonasera Maura.
Benvenuta ai nostri microfoni. Jennifer, intanto ti chiedo, com'è andata ieri che avete debuttato?
Benissimo, sono davvero felice di aver debuttato con questo spettacolo che insomma si è fatto attendere per 2 anni perché è stato scritto nel 2019 e la pandemia ci ha interrotti, quindi finalmente tiro un sospiro di sollievo.
Ed è, mi colpisce sempre quando appunto mi raccontano di queste cose che sono nate prima e poi rimangono in stand by e poi finalmente debuttano. C'è qualcosa che è cambiato in mezzo dall'idea che avevi prima e quello che poi è successo ha in qualche modo influito allo spettacolo di adesso?
Decisamente. A partire dal fatto che io sono cambiata e quindi anche ora riprendere in mano la regia di questo spettacolo me lo fa vedere da un punto di vista diverso. È come se fossi una spettatrice esterna che vede uno spettacolo che è mio, che ho diretto io 2 anni fa. È cambiato il cast in 2 anni, addirittura inizialmente avevo scritto questo spettacolo con un padre al suo interno ed ora invece abbiamo un fratello, quindi sì, è decisamente cambiato il progetto e lo spettacolo.
Ci racconti di che cosa parla?
Sì, lo spettacolo parla del rapporto di amore e odio di 2 fratelli. Abbiamo Teo e Pietro in scena. Pietro è un ragazzo nello spettro dell'autismo e Teo è il suo fratello più grande che lo difende, lo protegge e allo stesso tempo vive la frustrazione di dover sempre vivere nell'ombra di suo fratello. In scena c'è anche il personaggio della madre, quindi vediamo un pochino, anche con un pizzico di ironia, il personaggio di questa mamma sola con 2 figli, in piena adolescenza entrambi, quindi con le loro crisi non solo dettate dall'autismo ma anche dall'adolescenza.
E la cosa particolare di questo spettacolo è che in qualche modo appunto la storia di questi 2 fratelli, la storia dell'autismo si interseca con un motivo teatrale, perché Pietro vorrebbe fare il regista e tra l'altro vorrebbe dirigere il Wojciech proprio di Buchner. Perché questa scelta?
Allora, abbiamo voluto un pochino giocare con il concetto delle stereotipie che vive una persona nello spettro dell'autismo, quindi ci sono un ragazzo, una persona può ossessionarsi e con un tema in particolare e abbiamo scelto un po' per gioco questo copione veramente cupo, complesso, totalmente inadatto al Pietro sedicenne personaggio del nostro spettacolo come sua ossessione e quindi per tutto lo spettacolo lui cerca di mettere in scena il Wojciech di Büchner senza realmente capirlo, senza realmente capire anche la profondità di tutte le emozioni, gli intrighi, insomma, e la violenza che questo copione porta, creando un contrasto anche molto buffo in scena, creando dei momenti divertenti all'interno di questa famiglia. E un pochino la mission del fratello Teo e della mamma è quello di far cambiare copione a questo Pietro.
Non fargli smettere di fare il regista, no, ma fargli cambiare copione.
Cambiamo copione, uno più adatto.
Ovviamente non ti posso chiedere se ce la faranno, perché sveleremo il finale dello spettacolo, bisogna per forza venirlo a vedere. Però vorrei sapere, Jennifer, per quale motivo hai scelto di avvicinarti a questo tipo di tema? Qual è il motore che ti ha portato a parlare di autismo?
Un'esperienza personale con un ragazzo autistico vissuta da bambina in un momento in cui proprio non conoscevo che cosa fosse l'autismo e quindi ho visto i comportamenti di questo ragazzo, che potremmo quasi chiamare mio cugino, e ne sono rimasta sorpresa. Poi una serie di letture e altri incontri che ho fatto mi hanno fatto venire voglia di raccontare questo, questo mondo parallelo, questa realtà e questo linguaggio che vive...
credo che in questo momento Jennifer mi sta comunicando a gesti, però purtroppo in radio non funziona, quindi se vuoi traduco, credo che ci sia una forte emozione che sta vivendo Jennifer, e ti ringrazio anche di averla condivisa qua con noi. Tutto va bene, è la radio, è in diretta e funziona così. Allora Jennifer, io ti ringrazio tantissimo di questa testimonianza, e so che tra l'altro all'interno del progetto voi vi siete, avete una serie di partner anche proprio legati alla Fondazione Trentina per l'Autismo, la terapia di riabilitazione psichiatrica, insomma non è una cosa che nasce semplicemente da una suggestione di un artista, di un regista, c'è anche un supporto scientifico dietro. E ti faccio grandi in bocca al lupo, perché il debutto c'è stato, ma ci sono delle repliche. Intanto, mercoledì 27 al Teatro San Marco di Trento, giusto? E poi il 7 di maggio invece al Teatro di Meano. Quindi la gente, insomma, potrà scegliere in quale momento venire a scoprire come finisce questa storia.
Certamente. Il giorno 6 maggio saremo sempre al Teatro di Meano in allestimento, e le porte saranno aperte al pubblico tra le 16 e le 19, quindi se insomma c'è qualcuno che ha voglia di venire un po' a vedere il retroscena della regia, questo è un buon
perfetto
momento.
Il programma si chiama Retroscena, quindi devono per forza venire a vedere il retroscena. Grazie a Jennifer Miller e in bocca al lupo.
Crepi, grazie mille.
E noi non ci salutiamo chiaramente, perché abbiamo ancora uno spettacolo di cui parlare, di cui prima di tutto ci ascoltiamo un audio.
Eravamo in 55, stretti stretti in un piccolo autobus per 16 persone, per 2 giorni, seduti per terra, senza mangiare, senza pisciare, senza defecare, senza parlare, senza urlare. Avevamo solo dei barattoli di latta per pisciare, ed era l'unico suono che rompeva il silenzio. Qualcuno sveniva, qualcuno stava con gli occhi spalancati come se fosse impazzito, il rumore del motore, che mai non si fermava, ci trafiggeva la testa come una lama appuntita. Il piccolo autobus spense il motore. Noi siamo scesi, ma non riuscivamo a camminare. Barcolavamo come ubriachi. Cercavamo di sgranchirci i muscoli, ma cadevamo a terra, come trottole che non girano più. I nostri piedi trovarono il coraggio. E poco dopo, scollinando, arrivammo al mare. Un battello ci aspettava a 2 chilometri di distanza sul mare. Dovevamo raggiungerlo, camminando nell'acqua. L'acqua non era tanto profonda, il fondale quasi pianeggiante, senza buche. E dopo mezz'ora qualcuno non ce la faceva più, diceva di voler morire. Cercai nella mia mente la musica, ripresi forza e riuscii a trascinare per qualche tratto quelli che non ce la facevano più. Buttammo via scarpe e zaini per alleggerirci, l'acqua ormai ci arrivava alle spalle. Cominciano a salire quelli più bassi, i più alti devono seguire per un po' la barca e salire dopo. Il mare cominciò a gonfiarsi e noi a vomitare. Avevo paura di sparire, che di me non si sapesse più niente. Avevo paura che di me non rimanesse nessuna traccia. Cercai di resistere a quell'orrore.
E abbiamo ascoltato la voce di Manuela Fischietti per presentare questo studio sull'immigrazione, uno spettacolo che si intitola Sottopelle, che vedrà la luce l'11 di giugno sempre al Teatro di Meano. Manuela Fischietti, che abbiamo ascoltato, è una delle attrici. Insieme a noi abbiamo invece Gelsomina Bassetti. Buonasera Gelsomina.
Buonasera.
E che è la seconda attrice sul palco, ma anche la pensatrice, l'ideatrice di questo progetto. Gelsomina, perché parlare di immigrazione? Perché affrontare questo tema?
Allora, Devo andare un po' a ritroso, perché questo lavoro nasce da un sogno di 3 anni fa che io ho fatto e che poi ho cercato di dipingere.
Perché diciamolo, Gelsomina è anche e soprattutto una grandissima pittrice.
Dipingevo proprio il buio e il sogno, lo dico in poche parole, era di trovarsi in questo barcone di profughi al buio e che ogni tanto si accendesse un piccolo faro e io mi rendevo conto di non essere sola lì e di avere tutte queste persone, queste facce illuminate, tutte addosso a me. E di aver provato una grandissima paura del buio, del vuoto, dell'ignoto, e mi sono svegliata abbastanza provata da questo sogno. Infatti io avevo provato a dipingere, dopodiché ho provato a scrivere.
A tirare fuori, esatto.
Sì.
E che cosa è nato? Perché Sottopelle intanto? Perché il motivo di questo titolo?
Sottopelle? Allora, il titolo è abbastanza generico ed riguarda tutto ciò che noi viviamo, pur non rendendoci conto che ciò che viviamo influenza la nostra vita, perché è come qualcosa che va sotto pelle, che ci appartiene, ma non ci rendiamo esattamente conto, e probabilmente poi condiziona la nostra vita.
Quindi, come dire, le identità di queste persone che poi vedremo sul palcoscenico, che sono rappresentative di un mondo ben più grande di immigrazione, è come se si portassero sotto pelle qualche cosa della loro storia e che anche se attraversano un oceano, questa cosa continua a essere lì con loro, quindi non c'è una possibilità di cambiamento, è questo il senso? O c'è una speranza?
Allora...
È sempre la giornata della liberazione oggi.
Allora, se parlo per Gelsomina dico che le speranze sono poche, però credo anche che non si debba abbandonare proprio la speranza del tutto. Diciamo, ci teniamo un po' nel mezzo.
Non siamo né ottimisti né pessimisti.
Sì.
Che tipo di viaggio farà lo spettatore vedendo lo spettacolo?
Allora, io credo che lo spettatore farà innanzitutto... un viaggio di emozione all'inizio, cercando di portare lo spettatore nella condizione emotiva di chi si trova in quella situazione, per poi passare al viaggio successivo, che è il viaggio della conoscenza tra queste due persone.
Perché c'è una prima parte, se non sbaglio, che può essere ambientata, diciamo, durante il viaggio, una seconda parte in cui siamo invece arrivati,
esatto,
nel luogo di accoglienza,
chiamiamolo così.
Non svegliamo troppo ai nostri ascoltatori, no, ai nostri ascoltatrici, ovviamente, però sicuramente ci sono due fasi e poi ci sarà un finale che non si può raccontare.
No. E poi proprio la conoscenza, cosa che forse è anche per stimolare lo spettatore, perché io credo che la conoscenza porti anche all'accettazione di altre persone. Se tu non parli con le persone e non le conosci, è più facile che tu abbia dei pregiudizi.
Credo che il messaggio da lanciare proprio anche in questa giornata, che la conoscenza possa permettere di abbattere muri e frontiere, sia forse la cosa più giusta da dire in conclusione di questa trasmissione. Ricordiamo intanto che lo spettacolo ci sarà l'11 di giugno al Teatro di Meano, e anche voi come compagnia farete una giornata di apertura per...
Sì.
Esatto, che se non sbaglio è il 9, il pomeriggio del 9,
esatto,
di giugno, che permetterà appunto alla cittadinanza, a chi vuole, di venire a sbirciare quello che succede nel Teatro di Meano. Credo che sia un bel incontro anche questo.
Certo. Giusto?
Io ringrazio Gelsomina Bassetti di essere stata con noi della compagnia Aporia e noi ci risentiamo lunedì prossimo per, attenzione, l'ultima puntata di Retroscena per quest'anno, spero, ma poi ci saranno novità. Buona liberazione a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.